In questa lezione tratteremo del contesto italiano a partire dagli anni 20 del XX secolo. In particolare analizzeremo il rapporto tra donne e fascismo, argomento che riguarderà questa e anche la prossima lezione. Per quanto riguarda le prime cose che analizzeremo, penso sia necessario tenere a mente una breve cronologia come riferimento ai fatti principali e ai discorsi che faremo. Penso al 1919, fondazione dei fasci di combattimento e al Biennio Rosso, al 1921, costituzione del Partito Nazionale Fascista, all'anno successivo ovviamente alla Marcia su Roma, nel 1924 il delitto Matteotti e la svolta autoritaria, discorso del 3 gennaio di Mussolini del 1925, 1926 le leggi fascistissime e 1929 il concordato con la Chiesa Cattolica. Ecco, su questo quadro cercheremo appunto di articolare i discorsi e va tenuto in qualche modo in conto per appunto contestualizzare i discorsi che faremo. Molta è la bibliografia sul ruolo delle donne in questo periodo, soprattutto però è una produzione in lingua inglese. Sembra che questo argomento e questi anni siano un po' più ostici, diciamo così, per la storiografia italiana, che ha dimostrato un maggiore interesse invece per le donne antifasciste, per le forme di protesta o di opposizione al regime, venutesi ad articolare lungo la parabola appunto del regime, ma penso soprattutto al ruolo delle donne e al loro apporto nella resistenza. La storiografia comunque, a partire dalla stagione degli anni 70, della ripresa più generale appunto dello studio del fascismo, ha segnalato comunque alcuni lavori significativi anche appunto sul rapporto tra donne e fascismo. E penso al libro di Pietro Meldini del 1975, Sposa e madre esemplare, ideologia e politica della donna e della famiglia durante il fascismo, nella quale appunto le donne vengono tratteggiate come delle vittime del fascismo e di un regime patriarcale violento. Di tre anni successivo è il libro della Vaccari, Donne nel ventennio fascista, che invece tratta appunto delle donne antifasciste, delle proteste, degli scioperi realizzati nonostante la legislazione fascista li vietasse in modo evidente, e anche delle proteste messe in atto da due categorie particolari, quelle delle tessili e quelle delle mondine, appunto particolarmente dinamiche. Facendo un salto in avanti, nel 1992 è necessario citare il volume di Vittoria Di Grazia, How Fascists Ruled Women, appunto che si focalizza su un periodo di mutamenti complessi e inquadra la parabola del regime appunto come un periodo di cambiamenti contraddittori e complessi, e pone in atto una riflessione nuova sul fatto che appunto il fascismo rappresenti anche un periodo nel quale le donne hanno avuto delle opportunità inedite sino a quel momento. Testi più recenti sono quello di Mirella Leone, Il fascismo e l'universo femminile, Consenso e dissenso delle donne italiane, uscito nel 2017, e per chi volesse un riferimento anche al contesto locale, segnalerei il libro di il volume curato da Silva Bon e da altre, Sarà ancora bello, storie di donne della Venezia Giulia tra fascismo, resistenza e dopoguerra, pubblicato dal Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale Leopoldo Gasperini nel 2010. Il taglio che vorrei dare a questa lezione è cercare di analizzare quali aspetti dell'ideologia fascista condizionano maggiormente le donne nel periodo che abbiamo prima delimitato. Almeno due o tre considerazioni di partenza mi paiono necessarie. La prima è che i tratti di antidemocraticità, di maschilismo, di macismo, di militarismo, del fascismo, la carica di violenza anche che porta avanti, gli scopi che persegue e anche i metodi che adotta, pur nel magmatico primo periodo della sua formazione e della sua storia, tutti questi elementi mi pare che non giocano certo a favore dell'emancipazione delle donne e di un loro inserimento, diciamo così, a pieno titolo nella società. Il fascismo inoltre pone all'inizio, ma poi porrà per tutto il corso del regime, molta attenzione ai ruoli di genere, categorizzandoli, classificandoli in alcuni ambiti che saranno probabilmente sempre più progressivamente rigidi, irrigidimentati. Inoltre, l'ultima considerazione preliminare è che il fascismo attua una costante e intensa intromissione nella sfera privata dei cittadini italiani, condizionandola pesantemente, mano a mano appunto che la dittatura svela prima il suo volto e poi diventa pervasiva nella vita e nella società italiana. L'ideologia fascista pone molto risalto all'orgoglio maschile, al militarismo, all'esaltazione della virilità e assolutamente privilegia quel modello del male breadwinner di cui già vi ha parlato la professoressa Vezzosi nelle lezioni precedenti. Allora, partendo da questi punti fermi, mi pare che invece, al contrario, il fascismo appunto interpreta l'ambito femminile invece con tutt'altre caratteristiche, come un ruolo passivo, apatico. Ecco, la donna per i fascisti è fondamentalmente l'angelo del focolare e sottolineano la funzione materna che deve assumere la donna, progressivamente declinata però sulla quantità di figli che deve mettere al mondo, non certo per sé, ma per la patria. Un atteggiamento che, lo vedremo, è funzionale alla campagna demografica che porta avanti il fascismo, sintetizzabile nello slogan "il numero è potenza". Diciamo che così, in estrema sintesi, sintetizzando un po' appunto i principi di base appunto dell'ideologia fascista, la guerra sta all'uomo come la maternità sta alla donna. Anche lo stesso Mussolini incarna questi ideali, anche nel riferimento all'uso, consumo spesso che fa delle donne. Il suo fu un atteggiamento per molti versi sprezzante, ed è interessante notare quanto poi sia lo scarto tra la rappresentazione del duce fatta dalla propaganda come marito e padre di famiglia esemplare rispetto poi a quelli che furono i suoi atteggiamenti e la sua condotta reale. Forse un libro dal quale partire per analizzare queste dinamiche è quello di Mimmo Franzinelli, Il Duce e le donne, avventure e passioni extraconiugali di Mussolini, edito da Mondolibri nel 2013. Mussolini, ma non solo, forse è un discorso che andrebbe esteso comunque anche agli altri gerarchi. Ciononostante, forse emerge in Mussolini più che altri questa doppia moralità, appunto dettata dal privilegio indubbio della sua condizione, ma anche dalle, diciamo, inclinazioni del duce. E penso in questo caso ai rapporti con Donna Rachele, la moglie, e a quelli invece con le chiacchierate amanti del duce, dalla Sarfatti sino a Claretta Petacci. E su questo rapporto appunto di Mussolini poi con le donne e con le amanti sono stati versati fiumi di inchiostro. Ma interessante mi pare anche il rapporto che Mussolini ebbe con la sua figlia favorita, Edda, Edda che poi sposò il conte Galeazzo Ciano. Una donna, una figura femminile che incarna un'eccezione, in qualche modo emancipata e per molti aspetti eccezionale, talvolta anche con comportamenti e atteggiamenti in contrasto con l'ideologia del regime. Anche qui, sulla figura di Edda Ciano Mussolini, c'è molta letteratura e non mancano neppure film, documentari. Per chi volesse approfondire, magari segnalo come punto di partenza una puntata di Passato e Presente, reperibile su Rai Storia, appunto sul rapporto di Edda con il padre, che evidenzia anche appunto la particolarità di questa figura femminile. Tornando agli aspetti più generali, per il fascismo le donne dovevano essere sicuramente mogli e madri esemplari. Una maternità che andava comunque interpretata come un servizio da rendere alla patria. L'ideale della donna fascista, come si può ricavare anche dai manifesti, dai filmati di propaganda, eccetera, era una donna florida, rurale, prolifica, contrasto, posta appunto in contrasto invece con una donna moderna, tra virgolette, imbellettata, concentrata invece su se stessa. Il fascismo insiste molto sul ruolo poi domestico delle donne e progressivamente anche il lavoro ha maggiore disapprovazione, anche se in modo non del tutto organico nella politica che viene messa in atto. Si reca comunque grande importanza assolutamente al matrimonio e alla famiglia e al ruolo che dentro la famiglia la donna deve avere, con un atteggiamento tradizionalista, assolutamente tradizionalista, verso i ruoli di genere. Questi aspetti sono resi impliciti, scusate, espliciti dalla propaganda di regime, che forse però ha effetti maggiori sui ceti medi rispetto a quelli alti e soprattutto a quelli bassi, e penso in particolare alla resistenza o la poca permeabilità alla propaganda dei ceti rurali, un po' perché molto distanti da alcune tematiche, un po' anche perché in qualche modo anche difficilmente raggiungibili dalla propaganda stessa. In questo quadro di forti chiaroscuri, però, va comunque sottolineato, evidenziato, tenuto in qualche modo in conto che questo stesso periodo è stato anche un periodo di opportunità e per le donne, per le occasioni che furono date loro per affacciarsi nella sfera pubblica. E penso alle occasioni appunto e alle strutture di cui il Partito Nazionale Fascista si dota e che coinvolgono progressivamente sempre di più le donne. Se questo ovviamente rappresenta il tentativo del regime di indottrinare, di politicizzare, di inquadrare appunto le donne dentro le sue strutture, quindi ha dei lati evidentemente negativi, comunque consente loro di affacciarsi sulla sfera pubblica, nell'ambito pubblico, e di avere dei ruoli, di ricoprire alcune cariche che pochi anni prima era impensabile ricoprire. Uno degli aspetti più importanti che il fascismo attua riguarda, e che riguarda appunto le donne, riguarda la campagna demografica che porta avanti a partire appunto dagli anni 20. Nell'Italia degli anni 20 e 30 si registra il calo del tasso di natalità, che pur avendo indici molto diversi a seconda delle varie zone, dei diversi territori, appunto registra questo calo delle nascite. Va comunque valutato che la popolazione contestualmente non era in calo, anche perché al diminuire della natalità aveva fatto appunto riscontro anche una diminuzione della mortalità. Ciononostante, questo calo delle nascite è interpretato dai fascisti come una vera e propria emergenza. Loro obiettivo era di portare la popolazione da 40 più o meno a 60 milioni di abitanti circa la metà del secolo. Risultato che ovviamente non raggiungeranno perché tali cifre saranno raggiunte appunto dall'Italia, come ben sappiamo, solo molti anni dopo. Però per noi è interessante ragionare su questo fatto. Da dove nascono queste idee? Perché il regime si pone questo obiettivo? Allora, partirei da quelle che sono le teorie sulla qualità e sulla quantità della popolazione, dall'eugenetica al darwinismo, declinato anche con aspetti pseudoscientifici, ovviamente. Altro aspetto importante è che il fascismo pone grande importanza al numero della popolazione legato alla forza che questa doveva avere. E questo ovviamente fa gioco a quelle mire espansionistiche del regime, creare i presupposti anche per le stesse. Il numero e potenza era uno degli slogan attuati per portare avanti questa politica e è quello, tanto per intendersi, che poi porta a quelle 8 milioni di baionette. Sono molto famose le frasi di Mussolini anche sul paragone numerico tra l'Italia e gli altri paesi europei e del mondo, con quella specie anche di fobia di essere schiacciati da nazioni più popolose e quindi più forti. L'aumento del numero si intreccia anche a quella campagna di ruralizzazione che viene portata avanti dal regime. Quindi quel ritorno alle campagne è l'obiettivo che ha il regime di togliere popolazione, diciamo, le città per impiegarla appunto nei campi. Tutti questi elementi rafforzano poi quelle che sono le posizioni del regime rispetto ai ruoli di genere e i ruoli che il fascismo pensa che debbano appartenere o all'uomo o alla donna. Tutti questi aspetti si legano ovviamente anche a elementi propagandistici che puntano a strutturare le politiche del regime. Dal 1933, la giornata del 24 dicembre, ovviamente la giornata non è scelta a caso, si celebra appunto la vigilia di Natale, la giornata della madre e dell'infanzia, giornata nella quale si tributano onori alle madri prolifiche, premi, riconoscimenti, assegni, pacchi, eccetera, per fare in modo di far emergere che c'è una nutrita popolazione che sposa la politica del fascismo e mette al mondo un sacco di figli da dare alla patria. Tutti questi elementi si intrecciano e sono sostenuti però anche da specifici provvedimenti legislativi che attua il governo di Mussolini e che vengono varati appunto nel corso di un lungo periodo nella storia del regime. Vediamoli rapidamente. Dal 1927 il regime vara quella che è la tassa sul celibato per incentivare il matrimonio, le unioni matrimoniali si tassano con appunto tassa specifica i celibi tra i 25 e i 65 anni di età, che hanno un pagamento differente poi a seconda delle fasce economiche e dell'età. Questo è un provvedimento che ha una, diciamo così, applicazione, una fortuna abbastanza risibile, perché si può immaginare quanti matrimoni di comodo vengano celebrati appunto per sottrarsi a questo tipo di pagamento. Il fascismo però, con un altro provvedimento legislativo, abbassa anche l'età minima per potersi sposare. Altro aspetto è mette in campo una serie di premi e di provvidenze sociali per l'assistenza alle famiglie numerose. Pone in essere delle preferenze negli impieghi, soprattutto quelli pubblici, per le persone sposate. E questo ha una forte valenza poi nei concorsi, nei trasferimenti, per gli avanzamenti di carriera. Insomma, vengono privilegiate le persone che hanno dei figli. Dagli anni 30 addirittura si mettono in atto dei provvedimenti dei prestiti matrimoniali e degli assegni familiari. I prestiti sono modellati su quelli che vengono varati anche in Germania e prevedono dei tassi vantaggiosi per delle giovani coppie che decidono appunto di sposarsi. Progressivamente sono estesi anche i lavoratori, anche gli altri lavoratori, a partire dal settore pubblico. Però ecco, questi prestiti rispetto alla Germania hanno un successo assai più contenuto. Di più lungo periodo saranno invece gli assegni familiari, cose che ci sono ancora ora e che appunto incrementano il reddito a seconda appunto del numero dei figli. Contemporaneamente però il fascismo mette in atto anche alcune azioni di tipo restrittivo. Misure repressive sono attuate per il controllo della fertilità. In uno scenario che presenta moltissima disinformazione sulla pratica appunto del controllo delle nascite, non c'è alcun provvedimento, ovviamente viene vietato alcun provvedimento, diciamo così, lo chiameremo ora di educazione sessuale. In qualche modo non viene meno quell'idea del sesso come peccato o comunque tabù e argomento anche sconveniente da trattare. Questo però soprattutto per le donne. Mi pare che una doppia morale comunque permanga e sia abbastanza evidente. Il fascismo poi vieta anche le pubblicazioni e la diffusione di notizie, di informazioni sul controllo delle nascite, appunto la diffusione di informazioni sulla contraccezione. È importante rilevare che questo sarà un elemento, una disposizione che rimarrà a lungo in vigore e che ci troveremo poi negli anni 60-70 quando affronteremo altri argomenti. Il fascismo poi inasprisce quella che è la pena per l'aborto, che era già illegale dal periodo precedente all'avvenuta del fascismo, ma invece ora viene punito con la reclusione. La pratica degli aborti era evidentemente diffusa e la legislazione varata dal codice Rocco, 1930, inserisce appunto l'aborto come un reato contro la sanità e l'integrità della stirpe. La legislazione è applicata anche con maggior rigore rispetto al periodo precedente. Che cosa prevede appunto il codice Rocco del 1930? Che per perseguire il reato di aborto si prevedono pene che vanno dai 7 ai 12 anni di reclusione per chiunque lo cagioni appunto l'interruzione di gravidanza a una donna non consenziente. Siamo tra i 2 e i 5 anni per chi procura invece l'aborto a una donna consenziente. da 1 a 4 anni per una donna che si procura da sola l'aborto, ed erano poi previste delle circostanze aggravanti. Pene detentive severe erano stabilite anche per chi istigava a commettere il reato e per chi procurava la morte della donna nel corso dell'operazione. Interessante notare, anche qui una questione che avrà uno sviluppo nel lungo periodo, che nel codice era comunque contemplata l'attenuante del motivo d'onore. In caso se l'aborto era stato appunto procurato per, tra virgolette, salvare l'onore proprio o quello di un congiunto, le pene stabilite erano diminuite della metà o addirittura di 2/3. Per darvi un'idea di come appunto il fascismo interpretasse questo problema molto, molto particolare. Vi cito questi elementi perché rimangono a lungo nella legislazione italiana e anche di questi ne dovremo tenere conto quando tratteremo gli argomenti riferiti agli anni 70, 60, 70 e 80. Il fascismo mette in atto anche alcune azioni per il sostegno della maternità. In questo periodo il 95% dei parti avviene in casa e le donne sono aiutate molto di rado dai medici, molto più spesso dalle levatrici, anche se molte per ragioni geografiche o per altri motivi non sono aiutate proprio da nessuno. Il fascismo cerca di professionalizzare la professione della levatrice e di controllarne anche l'attività. Mette in atto dei provvedimenti appunto per formare queste levatrici con dei corsi di formazione e poi vigila anche su quella che è la loro azione sul territorio. La preparazione di queste donne molto spesso non è alta, però rappresenta comunque, mi pare, un avanzamento della tutela o comunque un tentativo di venire incontro alle esigenze delle donne, che appunto rappresenta comunque un piccolo ma sostanziale progresso. Nel 1923, ecco, viene anche abolita la ruota per i neonati. Quel meccanismo che permetteva appunto di lasciare dei bambini appena nati a degli istituti caritatevoli o religiosi, una pratica che ricorda il Medioevo, ma che era appunto ancora consueta negli anni 20 del XX secolo e che nonostante l'abolizione appunto del 1923 in realtà in alcuni territori rimarrà ancora in funzione. Il tentativo del regime è anche quello di migliorare un po' la qualità appunto degli orfanotrofi. E dal 1927 mette in atto dei sussidi per le madri nubili. In realtà pochi e poco consistenti sono questi assegni per le madri nubili. In alcune regioni questo porta a conseguenze anche tragiche, perché ancora negli anni 40 il tasso di mortalità dei figli illegittimi rimane molto, molto alto. Gli ultimi due aspetti riguardano la formazione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale per la Maternità e per l'Infanzia, che risale al 1925. L'obiettivo appunto dell'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia è quella di ridurre il tasso di mortalità infantile, per far crescere nuove generazioni con regole, diciamo così, razionali e scientifiche nel rapporto appunto con la maternità, di porre in atto l'assistenza medica e di formazione con quei comitati di patronato nei quali appunto sono presenti anche molte donne. Nonostante gli scopi appunto importanti di questa organizzazione, i fondi però a disposizione sono molto pochi e ci sono molte e marcate differenze tra l'azione che questa opera nazionale per la maternità e l'infanzia riesce a fare nelle regioni del nord e del sud. Ecco, è un ente che è a metà strada, diciamo, tra un programma statale di assistenza e un ente benefico, però politicizzato. È molto efficace, invece, nel campo della propaganda e del controllo. Se dobbiamo trovare un filo che unisce i provvedimenti sulla maternità, diciamo, nel lungo periodo, possiamo far giungere questo filo sino anche alla legislazione razziale, perché dal 1935, quella per le colonie, e del 38, quella antisemita, la sessualità viene connotata con atteggiamenti sempre più razzisti. La maternità c'entra perché viene posta in atto una difesa di quella che è la purezza, tra molte virgolette, della stirpe dalla commistione prima degli abitanti delle colonie e poi degli ebrei. Quindi sono elementi che tracciano una lunga parabola, diciamo così, nello sviluppo del fascismo. Tutto considerato, si può valutare che questa campagna demografica portata avanti dal fascismo non ha avuto un successo sostanziale. Gli incentivi che furono dati erano troppo modesti e nel complesso inefficaci. Addirittura Chiara Saraceno sostiene che appunto la politica di assistenza alla maternità ha effetti negativi, perché promuove in realtà le esigenze dei bambini e incoraggia tutto sommato ad averne meno. L'esatto contrario invece di quello che il fascismo invece, come abbiamo visto, si proponeva.